Grazie. Buongiorno a tutti. Mi sono fatto un promemoria appena appena. Che parlare della crisi, sinceramente non saprei cosa dire, parlare della crisi. Se parliamo della crisi invece come cambiamento, come necessità di cambiamento, come attrito, allora il discorso diventa un po' diverso. Crisi come cambiamento, dobbiamo vederlo come sforzo. Nella medicina omeopatica si parla di crisi di guarigione, cioè momenti in cui i problemi vengono amplificati e poi risolti. Perciò vedrei più la crisi in questo momento come un momento necessario per la nuova dimensione in cui la coscienza dovrebbe inserirsi. Un cambiamento proprio individuale. È uno sforzo. E questo sforzo purtroppo lo fa soltanto, secondo me, lo sforzo di cambiamento lo fanno soltanto quelli che comprendono e che vogliono cambiare. Qui non si tratta più di un qualche cosa che è una spinta per necessità. Questa crisi di cambiamento, questa nuova dinamica dell'essere, avverrà soltanto se noi lo vogliamo. Come dire, il passaggio da un mondo esclusivamente materialista a un mondo tipicamente animico. Noi abbiamo vissuto fino ad oggi nella dimensione della materia, dimenticandoci i valori dell'anima. Sì, sono stati portati, da molti personaggi hanno parlato di anima, si è presa a parlare di anima, oggi tutti siamo un po' più eruditi, perciò possiamo parlare di anima, di spirito, possiamo parlare, ma parlarne probabilmente non è sufficiente per essere entrati a percepire le cose con il mondo dell'anima. Per vedere questo, l'inizio di questo problema che si è sviluppato, che è un problema di crescita, non si può parlare di un qualche cosa di catastrofico, è un problema di crescita, un problema di necessario cambiamento, ma per parlare di questo bisogna rifarci addirittura ai tempi di Gesù per vedere che cosa è avvenuto storicamente che ha portato l'essere umano ad essere quello che è attualmente. La nostra società è fatta da noi. Non si può parlare di una società che ci... Siamo noi che abbiamo fatto la società, siamo tutto l'insieme, tutto il nostro essere. Se poi pensiamo alla reincarnazione, siamo ancora noi che l'abbiamo costruita in altri momenti. Perciò non devo dire è colpa degli altri, è colpa nostra. E sia chiaro questo, così ci togliamo dai piedi, fa sempre colpa degli altri. Cosa è avvenuto ai tempi di Gesù? Prima di Gesù c'era la via della forza, almeno qui in Occidente, lasciamo stare l'Oriente che era molto più evoluto e più avanti, perché è corale, ha una dimensione mentale, spaziale diversa dalla nostra. Parliamo dell'Occidente. Prima di Gesù c'era stata la via della forza, è arrivato Mosè e ha portato delle leggi per dare una regolamentazione a questa via della forza. E va bene, queste leggi mosaiche, che poi non è che ha detto chissà che cosa, ha portato delle 10 regole che erano già conosciute dall'orfismo, che sono state conosciute, erano conosciute dall'antico Egitto, erano conosciute in Oriente da molto tempo prima che lui arrivasse. Non ha portato nulla di nuovo, ha stabilito per quel popolo delle regole che poi sono state tramandate. L'avvento di Gesù è un qualche cosa invece che cambia completamente la direzione. Gesù ha portato quello che viene chiamato la via del cuore, cioè la via del sentimento un po' più ampio. Ha parlato di fratellanza umana, ha parlato amatevi l'un l'altro come io vi ho amato, ha detto cercate il regno di Dio che è dentro di voi, ha detto siate perfetti come è perfetto il Padre che è nei cieli, perciò tutte queste cose hanno a che fare con noi. Se lui ha detto che la perfezione è possibile, vuol dire che ognuno di noi deve capire cosa deve fare per raggiungere questo stato di perfezione, altrimenti ci avrebbe preso in giro, se non fosse possibile. Cosa è avvenuto? Con la sua morte, i primi cristiani avevano ben compreso perché il passaggio di questo meraviglioso discorso che lui ha lasciato era un passaggio del cuore. Sì, c'era una conoscenza mentale anche, perché le sue parabole ancora oggi non tutte sono penetrate completamente, sono cosmiche molte delle sue parabole. C'era un insegnamento meraviglioso, ma soprattutto era un insegnamento che tutti potevano comprendere se avessero ascoltato il cuore, e i primi cristiani lo hanno fatto, perché lui era pregnante di questo, l'hanno portato, i discepoli lo hanno fatto. Cosa è avvenuto poi nella predicazione di questi discepoli? Che ognuno comunque, nel portare questa linea del cuore, ha portato la sua interpretazione, e che d'altronde non potevano che fare così. Ognuno ha portato e detto le cose secondo come lui le aveva comprese, e i primi cristiani, le prime chiese, erano una diversa dall'altra in quanto se era uno o quell'altro dei discepoli che portavano la conoscenza, perché avevano delle differenze fra di loro. Tutto questo ha portato nel secondo o terzo secolo dopo Cristo, ha portato la necessità di alcuni di questi vescovi, i primi vescovi, Valentino in prima persona, a cercare di riorganizzare l'insegnamento. Nel riorganizzare l'insegnamento hanno dovuto automaticamente eliminare un qualcosa che poteva essere discutibile, interpretato personalmente. In quel momento che hanno creato questa struttura di pensiero e di regole, che è il primo cristianesimo, automaticamente hanno cominciato a spegnere quello che era la natura del Cristo. Hanno creato la linea cristiana, cattolica poi, ma si sono allontanati immediatamente subito dal Cristo, che era un passaggio proprio del cuore, una naturale trasformazione dell'essere umano, non più di regole ma di sentire. Andava fatto questo lavoro, andava fatto, perché altrimenti col tempo questi rivoli si sarebbero persi col tempo, perché i tempi erano anche barbari, non erano tempi evoluti, erano tempi in cui c'era necessità di coordinare il pensiero. Però nel coordinare questo pensiero, dopo, con il tempo, essendo i vescovi uomini, automaticamente hanno cominciato a, poi con l'avvento di Costantino, quando la religione è diventata una religione accettata dallo Stato, è diventato un vero potere. E gli uomini che l'hanno amministrata non sempre erano altamente aperti alla via del cuore, erano diventati dogmatici, erano diventati uomini di tradizione, perciò tramandavano delle regole, tramandavano delle cose, poi hanno eliminato la parte del femminile, che era molto importante, la parte femminile come dinamica di sviluppo del cuore, è rimasto un qualche cosa di tipicamente maschile, di rigido. Tutto questo lavoro attraverso i secoli ha portato veramente a una rigidità e una struttura di crescita mentale. Questo io personale, di alcuni poi anche padri della Chiesa e anche dottori che hanno contribuito alla formazione della dogmatica, questo gioco di potere personale, perché anche loro portavano quello che potevano, non è che tutti fossero degli illuminati, anzi direi che molto spesso c'era più ombra che luce nella costruzione della dogmatica e dei tempi della Chiesa, hanno fatto sì che si incidesse come regole, come parola di Dio poi, presentati in questo modo come potenza, e non dimentichiamo che alcuni imperatori sono stati messi in ginocchio dalla Chiesa, vedete qui la potenza, che aveva esercitato. Tutto questo ha portato a dimenticarci le origini del cristianesimo. Poi abbiamo avuto molti eretici, tutti quelli che continuavano a essere in contatto con l'armonia della natura, con quelli che avevano compreso e portato avanti perché sentivano dentro un discorso diverso, ma di più di sentire che di testa, sono diventati gli eretici. Così abbiamo avuto grandi eresie, abbiamo avuto proprio un potere centrale che ha stabilito quelli che fossero i canoni da seguire, e per molti secoli abbiamo avuto questi canoni da seguire. Non dimentichiamo la fine che hanno fatto Giordano Bruni, Campanella, tutti i grandi, che fine di Amus e tutti gli altri che si sono liberati, Eckhart, che non è stato messo a rogo perché si è liberato prima che la Chiesa lo liberasse. cioè tutti questi grandi personaggi che hanno contribuito a mantenere vivo invece la linea del vero cristianesimo, del vero cristicismo più che cristianesimo. Tutti questi, attraverso i secoli. Questo cosa significa? Significa che nel nostro DNA di occidentali si è incisa in profondità un concetto particolare. La religione cattolica non poteva rivestirsi solo di Gesù, non poteva rivestirsi, perché Gesù non dava potere, non dava possibilità di avere un qualche cosa che potesse dominare gli altri. Ma amatevi l'un l'altro come io, siamo tutti fratelli, siamo. Non dava potere, allora hanno dovuto ricorrere a inserire nei Vangeli il Vecchio Testamento, il Dio del Vecchio Testamento, un Dio trascendente, necessario fino ai tempi di Gesù, ma trasceso poi da Gesù stesso. Col suo insegnamento Gesù è andato oltre il Dio del Vecchio Testamento, ha insegnato ad andare oltre i 10 comandamenti, ha insegnato che ascoltando il cuore e la propria coscienza i 10 comandamenti non sono necessari, non sono necessarie le regole. Ascolta il cuore, ascolta la coscienza, cerca di capire, non fare all'altro quello che non vuoi che sia fatto a te. Gesù aveva trasceso completamente questo, mentre il Dio del Vecchio Testamento dava potere sul mondo. L'occhio di Dio ti guarda e ti punisce. Siamo tutti peccatori, abbiamo tutto questo, abbiamo dovuto costruire il concetto di peccato. Il peccato, si è dovuto inventarsi il peccato originale, ha dovuto eliminare il concetto di reincarnazione, perché non poteva parlare di pena eterna se c'era il concetto di reincarnazione. Tutto questo ha creato un potere talmente forte che si è inserito come una cappa al di piombo al di sopra del nostro essere e ha creato nel nostro DNA queste memorie di peccato, queste memorie di essere un qualche cosa che dobbiamo fare attenzione, perché l'occhio di Dio ti guarda, siamo tutti peccatori, siamo già nati peccatori con il peccato originale, noi ne siamo peccatori. Tutto questo veramente ha partecipato ad avere in noi un centro di paura molto, molto sviluppato. Si basa la fede cattolica dei secoli scorsi, si basava non sulla dinamica del cuore, sull'amplificazione, sull'apertura, sull'infinito, ma su un coso di paura. Devi fare così perché te lo dico io. Non puoi fare quello che vuoi tu. Attraverso a Dio tu ci arrivi soltanto se passi attraverso di me. Non puoi dialogare direttamente con Dio, e questo è il messaggio. Mentre Gesù diceva: siate perfetti come perfetto il Padre che è nei cieli, cercate il regno di Dio che è dentro di voi. Aveva portato tutto un altro insegnamento che nascostamente è sempre seguito lateralmente, perché non è mai scomparso, però ha dovuto vivere tutto questo insegnamento da nascosto, perché è stato veramente perseguitato il vero insegnamento. Perciò una chiesa che necessitava, io non voglio avere la cosa, una chiesa che necessitava di fare questo lavoro, altrimenti il cristianesimo probabilmente si sarebbe perso, come una bella favola, tanti rivoli, mentre in questo modo ha mantenuto comunque, nonostante questi errori, ha mantenuto la coesione di certi insegnamenti che adesso negli ultimi anni sono esplosi. E come dire, Gesù ha portato un seme, lo ha lasciato a disposizione dell'umanità. Dopo 2000 anni questo seme immerso all'interno del corpo umano, delle coscienze umane, comincia ad attecchire. Massimamente oggi siamo più pronti a livello anche massivo di quantità di persone, siamo più pronti, il nostro io personale si è sviluppato, una volta era sottomesso, schiacciato, oggi con questo liberismo che abbiamo il nostro io si è amplificato, è andato in molte direzioni, è andato in una direzione di oppressione per qualcuno, questo potere personale che abbiamo avuto tutti di cominciare a dire io. Qualcuno l'ha utilizzato, essendo più furbo, come potere sugli altri, e qualcuno l'ha usato come forza per stare bene in piedi. Chi l'ha utilizzato come forza ha scoperto la natura umana come bellezza del rapporto. Chi l'ha usato come potere automaticamente è diventato, senza rendersene conto, schiavo del potere. Tutto questo che cosa ha creato? Un'individualità che si è rivestita maggiormente di beni, che ha pensato automaticamente che più beni e denaro io possiedo, più grande è il mio potere, più grande è il mio benessere. È uno sviluppo dell'egoicità, massimo è sviluppo dell'egoicità. Che cosa ha creato questo attraverso i secoli? Guardate che la Compagnia delle Indie, le colonie, roba varia, sono proprio l'esempio massimo di cosa significa rubare agli altri, perché è stato proprio attraverso queste cose che abbiamo impoverito il mondo. Noi ci siamo arricchiti, qualcuno di noi si è arricchito, ha sviluppato questo io, questo potere sempre più grande di accumulo di beni. Questo accumulo di beni ha fatto sì che, togliendoli da qualche parte, l'accumulo automaticamente, se c'è 100 per tutti, se qualcuno possiede 80, per gli altri rimane solo 20, non c'è più una distribuzione equa. E questo qui ha portato e creato la fame nel mondo, così come oggi esiste. Siamo tutti noi occidentali più ricchi e più grassi che abbiamo comunque contribuito a queste dinamiche di povertà nel mondo. Dovremmo veramente comprendere questo, dovremmo fare questa analisi e accettare che anche noi abbiamo partecipato. Partecipato come? Attivamente, per coloro che pensano che l'arricchimento mio non mi interessa degli altri, sto bene io e gli altri non me ne frego. E anche noi tutti abbiamo partecipato passivamente, accettando situazioni create da questi individui, entrando a vivere con accettazione il sistema che hanno creato. Ora, tutto questo non può più esistere. Il cambiamento che viene richiesto all'umanità è proprio quello di uscire da questa dinamica di possesso dei beni materiali e cominciare a comprendere cosa significa la distribuzione equa delle cose, affinché ogni essere umano abbia il necessario, almeno. Se noi osserviamo il mondo così com'è composto e vediamo tutto quello che c'è, non possiamo che essere coscienti che ce n'è per tutti. Se guardiamo lo spreco che noi facciamo, ce n'è per tutti. Se avessimo utilizzato le tecnologie e le conoscenze per creare ambienti favorevoli allo sviluppo di una civiltà anche in Africa o in altri posti, sicuramente oggi non avremmo tutti gli africani qua. Sarebbero a casa loro. Non avremo il terzo, il quarto mondo o quinto mondo che sia dalle nostre parti, ma sarebbero a casa loro e contentissimi di stare a casa loro, felicissimi. Questo è il nostro vero peccato. Noi siamo stati. E questo lo paghiamo adesso sulla nostra pelle. Adesso non ci vanno bene, gli extracomunitari ci rubano il lavoro, e questo e quell'altro, sono qui e non si capisce. E che cosa devono fare questi poveri disgraziati? Cosa devono fare? Tutto questo è il cambiamento che deve avvenire. Vedete, se noi avessimo costruito una società diversa, con un ambiente diverso, con una dinamica equilibrata di distribuzione dei beni, automaticamente non avremo raggiunto questa soglia di inquinamento, perché avremo utilizzato le risorse e la ricerca per migliorare la vita nel contesto globale, non per arricchirci. Tutto questo avrebbe generato veramente una conoscenza nuova, molto più ampia nel mondo. Sì, è vero che il pianeta sta cambiando, è vero che il pianeta vivrà una sua crisi particolare che porterà magari terremoti e questo e quell'altro, ma se noi avessimo sviluppato una conoscenza diversa con una società equa, forse la crisi ci sarebbe comunque, ma noi la vivremmo in modo blando, in modo leggero, perché sarebbe soltanto una crisi di cambiamento del pianeta. Accettabile, come c'è sempre state queste, senza traumi profondi. perché tutti collaborerebbero alla sistemazione di quello che la natura magari scompone. Quello che stiamo per vivere oggi a livello di crisi invece è individualmente una pressione interna molto forte. Cosa significa? Significa che il pianeta Terra, aumentando la sua frequenza, automaticamente aumenta i campi di energia. In ognuno di noi, oggi come oggi, c'è a disposizione una quantità maggiore di energia da utilizzare. Se questa energia, che serve per accompagnarci sul quarto chakra come dimensione di coscienza, dove si trova la fratellanza, dove la paura se ne va, dove il concetto di previdenza scompare e nasce quello di provvidenza, se entriamo in questa dimensione automaticamente questa energia ci sosterrà alla grande, ci darà un grande aiuto se siamo disposti, predisposti noi stessi per fare questo passaggio. Se questo passaggio invece non lo accettiamo perché l'egoicità che abbiamo è forte, manteniamo un campo di energia chiuso dal terzo chakra in giù. Questa energia comunque sale, perché non siamo in grado di eliminare l'energia della terra che sale in noi, perché noi siamo figli della terra come corpo, creerà compressione interna e questa compressione crea malattie. Così come la compressione interna del pianeta, attraverso che trova l'inquinamento, porterà qualche cataclisma, qualche catastrofe, è naturale che succedano. Abbiamo inserito la variante inquinamento, sulla variante naturale di cambiamento noi abbiamo inserito la variante inquinamento, la variante della mancanza di rispetto della natura. E la natura ce lo fa pagare. Se la natura si incazza, è triste. Perciò noi dovremo, oltre a quello che dobbiamo pagare come dobbiamo vivere come momento di crescita dello stesso pianeta, come cambiamento del pianeta, come rinnovamento energetico dello stesso pianeta, in questo momento sarà ancora più violento e più forte, in quanto noi abbiamo accentuato tutti i fenomeni possibili ed immaginabili. Oltre a questo, abbiamo un fenomeno molto sviluppato che la nostra società ha sviluppato. Se facciamo un'analisi poi della nostra società, vediamo che attraverso i secoli c'è stato prima i feudi, poi il cambiamento, poi si sono creati i regni sempre più grandi, poi le nazioni. E l'ultima guerra del 15-18 è stata una guerra di confini, per definire i confini. La guerra del 1945 è stata una guerra di ideologie. La guerra che si sta combattendo nei vari punti del mondo, senza mai essere stata dichiarata che è guerra mondiale, perché c'è quanti punti in cui ci sono guerre nel mondo, ci sono, è una guerra per l'economia, per il potere di pochi sui molti. Probabilmente potrebbe anche essere che in futuro dovremmo gustarci una guerra di religione. Perché le religioni, diventando settarie, chiuse, la mia è migliore della tua, hanno creato fanatismi. Sono state fatte da uomini. Non certo il profeta Maometto ha parlato di guerra santa, roba varia, sì, in una parte. Però era già un modo per richiamare la Chiesa, è sorto 600 anni dopo il Cristo e la Chiesa aveva già preso un indirizzo molto particolare. Bisogna fare l'analisi poi dell'Islam da vedere il perché sorge, perché combatte, perché Francesco e Saladino erano molto amici e si rispettavano uno con l'altro. C'era un motivo, avevano una enorme conoscenza dell'armonia delle cose, ma la Chiesa non mi sembra che sia diventata francescana. Francesco non aveva nulla. Da figlio di benestante, ha raccolto a sé molti figli di benestante che avevano dato tutto, lasciato tutto. Altri nella Chiesa hanno fatto questo. Saladino questo lo riconosceva. L'induismo, anche lui adesso sta diventando fanatico. Il cristianesimo attraverso l'aspetto ebraico, non l'aspetto cristico e fanatico, ma il cristianesimo con l'inserimento dell'aspetto ebraico del Dio del Vecchio Testamento ha fatto sì che ognuno di noi si considerasse la religione migliore. Nel Mediterraneo abbiamo tre monoteismi, quello cristiano, quello ebraico e quello islamico. Tre monoteisti che tutti pensano di essere i migliori e di dover cambiare gli altri, e questo prima o poi sfocerà, siccome non siamo abbastanza maturi per comprendere la bellezza delle differenze e l'accettazione delle diversità, siamo ancora grezzi. Questo comporterà probabilmente a molti traumi non piacevoli di questo. Tutto questo, visto che stiamo andando verso una crisi interna anche economica, il mondo occidentale sta, e non solo il mondo occidentale, sta precipitando sempre di più, anche se dicono che la crisi è passata, io non ci credo, lo dico perché si vede, sta precipitando sempre di più verso una crisi che porterà a perdita di moltissimi posti di lavoro, da molta gente che non saprà come vivere. E quando ci sono molte persone che non sanno come vivere e dare da mangiare ai figli, non so cosa può succedere in un ambiente. Perciò prepariamoci. Se poi ci sentiamo fratelli e riusciamo a dare un aiuto a qualcuno, vediamo un po'. E qui si vedrà chi siamo. Nel momento in cui vivremo questi momenti che noi chiamiamo critici, di crisi, si vedrà chi è pronto veramente a salire sul quarto chakra o chi rimane sul terzo, sul mio, anche se a parole dice di essere già evoluto, perché qui si vedrà nell'azione, non saranno più il valore di quello che pensiamo e di quello che pensiamo che facciamo, ma sono proprio le opere, quello che noi faremo in quel momento, che ci dirà da che parte siamo arrivati, da che parte stiamo, se siamo già figli della luce o se siamo ancora figli dell'ombra. Perché questa è l'evoluzione del pianeta, dall'incoscienza alla coscienza. Stiamo per uscire da una dimensione di materia per entrare nella dimensione dell'anima, lasciamo stare il piano dello spirito che verrà. Già entrare nella dimensione dell'anima, però, si può percepire la bellezza dello spirito. Se siamo soltanto nella materia non percepiamo proprio niente, viviamo soltanto di ciò che tocco, vedo e sento, limitato proprio alla nostra sensorietà e più grezza. Perciò noi dovremmo veramente chiederci, come esame della nostra coscienza, dove siamo, come ci comportiamo, cosa siamo pronti a fare. Questo è un'analisi, lo so che questo discorso può anche dar fastidio, dava fastidio anche a me quando mi ci guardo davanti allo specchio e analizzo e mi chiedo queste cose, dà fastidio anche a me, alla grande, perché ci sono ancora in me delle tante dinamiche che devo eliminare. Perciò questo è il lavoro che noi dobbiamo fare. Un'altra cosa fondamentale che noi dobbiamo comprendere e dobbiamo cercare di essere nell'energia del cuore per un semplice motivo, e qui parlo di un qualche cosa che non è visibile ma che è molto presente attorno alla società umana. Si parla di demoni, si parla di diavoli, si parla di Satana, di questo, di tante cose legate al male. Ora lasciamo stare Satana, che è perfetto così com'è e fa comunque la volontà di Dio. Non fa quello che vuole, fa la volontà di Dio. I suoi angeli che sono con lui, che sono scesi con lui, che hanno scelto cosa, altro non sono che delle leggi di armonia perfette che fanno quello che devono fare. Sono a che fare con le leggi degli opposti. Perciò lasciamo stare, hanno un compito ben preciso. Devono tentare l'uomo per vedere se è pronto, se non è pronto lo trattengono. Sono quelli che dispensano poteri all'interno della materia. Coloro che li adorano hanno poteri sulla materia. Li vedete, i figli adoratori di Satana e di questi diavoli sono quelli che nella materia usano il potere personale per dominare sugli altri e non la forza per stare in piedi e per aiutare il prossimo. La differenza è questa, ma è il compito che devono fare, che hanno da svolgere, per far comprendere all'umanità, per far comprendere all'umanità tutte le caratteristiche di positivo e di negativo. Se non avessimo il negativo, noi rimarremmo sempre incoscienti, invece il negativo ci porta a sofferenza, ci porta a riflessione, e questa sofferenza e riflessione ci fa comprendere che ci sono atteggiamenti e dinamiche di vita che potrebbero essere diverse. Ci fa comprendere, quando viviamo sulla nostra pelle la sofferenza che qualcuno ci fa vivere, automaticamente capiamo che magari chissà quante volte prima l'abbiamo fatta soffrire noi ad altri e non ce ne rendevamo conto. Quando tocca a noi, oh cavoli, la riflessione ci fa magari vedere che anche noi l'abbiamo già fatto su altri. Ed è questo il grande ruolo di quello che noi chiamiamo male, come naturale dinamica di anti, positivo e negativo, è questo. Ma ci sono altre caratteristiche attorno all'uomo molto fetenti, che non hanno a che fare con questo. Ma le azioni malvagie degli uomini, i pensieri malvagi degli umani, che vanno in questo piano eterico, questa sostanza plasmabile dal pensiero, e che formano delle egregore, cioè delle forme pensiero. Queste forme pensiero diventano potenti e diventano delle vere e proprie entità malefiche che vanno ad incubare tutti coloro che sono collegati all'egoicità più grossolana. Noi dobbiamo fare attenzione, perché se noi siamo delle persone egoiste, siamo chiuse nel nostro guscio e viviamo e ci gustiamo il piacere della sofferenza degli altri, ci arrabbiamo in quel momento, queste entità hanno buon gioco e si aggrappano su di noi e sono suggeritori occulti di azioni e reazioni che noi magari non avremmo fatto se avessimo pensato prima. Questo dimostra anche molti strani delitti, tutte cose che stanno succedendo, e sono proprio persone deboli. Alcol e droga creano dei canali particolari di possibilità di apertura, di essere incubati da questi esseri. La Chiesa lo sapeva questo, nei secoli la Chiesa ha utilizzato le processioni, le cose, le aspersioni di acqua, le cose, perché sapeva di questo, ha sempre saputo. Oggi non si usano più queste processioni, queste cose, spesso nei paesi per disinfettare. Una volta antico, dove c'era un incidente, qualcuno moriva di morte violenta, la Chiesa sapeva che rimangono dei residuati personalistici, l'anima va, ma residuati personalistici, forme pensiero del suo essere rimangono attaccate all'ambiente, e con le aspersioni li scioglieva, col rito di scioglievo. Questo non succede più. Tutto questo rimane nel nostro ambiente psichico e lo abbiamo attorno. È l'unico modo che noi abbiamo per non essere attaccati da queste entità malefiche, da questi pensieri che sono nostre creature. Non c'entra niente i diavoli, sono nostre creature che sono molto peggiori, perché si nutrono della sofferenza umana. Queste lamie, questi sumurghi, questi vampiri, questi quabac, così come vengono chiamati, si nutrono della sofferenza umana e spingono gli esseri umani a vivere sempre più nel rancore e nell'odio. L'unico modo che noi abbiamo è salire velocemente nel quarto chakra e collegarci alla dolcezza del cuore. Nella dolcezza del cuore noi troviamo il modo di sciogliere le paure e comprendiamo il valore della parola perdono, perché cominciamo a vivere l'atteggiamento di compassionevoli. L'energia del perdono, l'energia del cuore ha una frequenza abbastanza alta, ed è come un po' se noi tocchiamo la stufa, ci bruciamo, ci scottiamo e ci stacchiamo. La stessa cosa avviene per queste entità. Non possono collegarsi a persone che sono salite nella frequenza del cuore. Non c'è possibilità, perché è come se noi tocchiamo una stufa, ci scottiamo e togliamo la mano. La stessa cosa fanno loro, non possono avvicinarsi. vivono in odio di queste persone, e se vicino a queste persone ci sono delle persone grossolane, grezze, si attaccano a quelle persone e gliele mandano contro. È un gioco. Perciò molto spesso chi ci viene contro a volte non sa neanche perché lo fa. Chi vive in una vita di rancore, chi vive in una vita di odio, di separazione e che è aggressivo con gli altri, se gli chiedete perché lo fa, magari non si ricorda neanche più da dove è nata l'azione che gli ha portato rancore e odio verso altri. E magari non si rende conto di quanto sia misera la sua vita, di quanto sia chiuso nella sua rigidità, nel suo essere meschino, rabbioso. E guardate che c'è pieno il mondo di queste persone oggi, ne sono molte in giro, e queste persone vanno amate. Quello che noi dobbiamo fare, non dobbiamo scendere al loro livello e sviluppare odio e rancore verso di loro, ma comprendere che purtroppo sono dei poveretti che ancora non hanno compreso. Se avessero compreso, magari non si comportano più così, ma siccome noi stiamo evolvendo dall'incoscienza alla coscienza, queste persone sono ancora in uno stato di incoscienza di loro stessi. Non sono in grado di vedere il fratello nell'altro. Per loro ci sono soltanto loro, i loro dispiaceri, i loro bisogni e basta. Noi dobbiamo essere quelli, se abbiamo compreso qualcosa in più, dovremmo essere quelli che sono più responsabili. Perciò l'azione che dovremmo fare verso quelle persone è di comprensione. È vero che vicino a una belva del genere prima o poi quella ci graffia o ci morsica. Cerchiamo di mantenere le distanze di sicurezza, siamo comprensivi, siamo cose, però manteniamo le distanze di sicurezza, che è meglio, senza odio, senza astio, senza contrasto, senza acidità, senza niente, semplicemente col cuore mandiamo un'onda pensiero. Vedete, se è vero che il pensiero umano ha un valore e ha creato queste energie, queste egregore, è anche vero che un buon pensiero va nei suoi cieli, si collega ad altri buoni pensieri, diventa una forza. Se io mando un pensiero d'amore a una persona che mi odia, piano piano, quella, o diventa quella che mi ammazza perché non sopporta questo, o piano piano, non trovando in me il contrasto al suo odio, ma trovando uno spazio aperto che il suo odio, la sua dinamica non gli ritorna indietro caricata, questa energia da me non trova uno sbocco di ritorno, automaticamente la lascio passare e non reagisco. Questa persona piano piano si scarica. Questo è quello che dobbiamo imparare. Non reagire alle provocazioni. Non dico essere dei fessi. Se qualcuno va messo a posto, lo bisogna metterlo a posto, giustamente, perché non si può permettere allo stolto di pensare di essere grande. No. Però c'è modo e modo, va sempre fatto non per reazione e rabbia, ma con una certa dignità, con una certa compostezza, con una certa dolcezza. Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare, e soprattutto salire, capire cosa significa entrare sul quarto centro di energia, la dolcezza del cuore, la cosa più bella che possiamo fare. Immaginare noi stessi di essere in questo infinito fatto di silenzio e sentire che l'infinito ci abbraccia, perché quando noi partiamo ad abbracciare un bambino, e per questo bambino è l'abbraccio che sente, è come se qualcuno, la madre, è l'infinito che lo sta abbracciando, è tutto per questo bambino. Se noi riusciamo a fare questo lavoro di entrare in quello stato di coscienza in cui ci percepiamo abbracciati dall'infinito, ecco che la coscienza si amplifica. Oggi lo facciamo pochi secondi, domani un po' di più. Se ci ricordiamo tutti i giorni di fare questo piccolo lavoro, si amplifica. E automaticamente ci troveremo nella coscienza del quarto chakra senza dover fare uno sforzo enorme. Tutti i giorni un po'. Non possiamo pretendere di salire da un terzo, un quarto, da un giorno all'altro, perché è vero che ci saliamo e ci siamo, ma ci sono le onde di risonanza, dobbiamo dare tempo alle nostre cellule di buttare fuori le memorie vecchie, dobbiamo dare tempo ai nostri atteggiamenti di cambiare. Non dobbiamo pretendere, sì, con l'attenzione potremmo già comportarci in quel modo, perché lo potremo fare. Cioè, dentro di me ancora non ci sono completamente, ma il mio comportamento, la mia attenzione, la mia coscienza, la mia volontà mi fa in modo che io mi comporto già in quel modo. Anche se dentro di me sento ancora delle onde di risonanza che mi richiamano indietro, no, non le ascolto, mi mantengo in quel punto. Perciò siamo noi responsabili di quello che siamo. Possiamo farlo, possiamo già comportarci in un modo che si dica è una persona degna di essere al mondo e conosce cosa significa essere un essere umano e non più soltanto un animale. Perché molto spesso ci siamo comportati peggio degli animali. Questo è la crisi. La crisi che noi stiamo subendo è la crisi individuale. C'è una crisi di società che la vivremo comunque, perché ve l'ho detto, arriveranno dei momenti di crisi un po' particolari, ma quello che mi interessa è la crisi della individuale. Se noi siamo ben centrati in questa dimensione del quarto chakra, non potremo evitarci i problemi sociali che ci saranno, non potremo evitarci i problemi che svilupperà il pianeta, ma essendo ben presenti su questa dimensione di dolcezza e di abbandono, perché nel quarto chakra c'è l'abbandono verso il padre, c'è l'accettazione. C'è un qualche cosa che non mi fa più essere previdente, ma mi apre alla provvidenza e mi fa dire grazie. In ogni momento della mia vita saprò ringraziare, in quel momento qualsiasi cosa succede non sarà una tragedia così grande. Saranno tempi duri, per tutti ci saranno tempi duri, ma questi tempi duri noi li supereremo bene, perché l'energia che abbiamo a disposizione ci sostiene. Se poi riusciamo a pensare che ad ognuno Dio dà tutto quello che gli serve per la sua crescita, per il suo sviluppo, se riusciamo a pensare quello, ecco che in qualsiasi momento saremo pronti a ringraziare comunque per poco o per il fatto semplicemente che ci siamo svegliati ad osservare il sole e saremo in grado di dire grazie, anche se non avremo niente da mangiare, come io ho visto fare molti indiani. Questo noi dobbiamo imparare. Che dire ancora sulla crisi? Direi che l'unica cosa che possiamo fare è veramente cambiare, per non subire conseguenze veramente pesanti, come purtroppo molti fratelli del mondo vivranno in una situazione di bestemmia, anziché in una situazione di ringraziamento. E penso che siano due atteggiamenti molto, molto contrastanti. Direi che possiamo chiudere qui. Grazie.
Parli di queste regole, di questi serbatoi, sì, pesanti che ci collegano, sì, che sono continuamente alimentati, no?
Sì.
Ecco, però a questo punto, che cosa possiamo fare noi per aiutare a disgregare queste regole che esistono a maggior terra?
Questo qui ci pensano le forze angeliche, ci pensano altre entità disincarnate a fare il lavoro di pulizia. Noi lo possiamo fare attraverso la preghiera, mandando sempre onde, o attraverso il ringraziamento e attraverso il nostro evolverci, in modo che ci evolviamo, i pensieri che noi manderemo in quel piano creeranno delle forme pensiero che combatteranno queste altre forme pensiero. L'amore, non c'è niente, soltanto quello, è solo quello che può slegare. Quando sono presenti incubanti qualcuno, ci pensa il rituale, il rito, l'esorcismo, ci pensa per scioglierle. Però bisogna essere conoscitori e essere pratici per fare questo. Noi nel nostro piccolo non riusciamo a farlo, possiamo semplicemente imparare come starne fuori. Questo sì. Ci sono altre domande?
Volevo sapere, cioè io sono convinta che nelle tre grandi religioni monoteiste, in ognuna di queste sia una verità, che poi arriveremo al momento che saremo uniti in tutto e che quindi saremo accolti ognuno portando qualche cosa di vero. Non so se
è un'idea. Sì, io ho visto un bellissimo disegno che arriva, non so se sei dei gnostici o da dove mi è arrivato, in cui c'è la rappresentazione di tutte le religioni e di tutti i pensieri, dal taoismo, linguismo, tutti questi raffigurati, ma all'interno c'era Dio. Ogni religione dovrebbe portare l'uomo a Dio. Qualcuna lo fa meglio, altre aprono un po' meno la porta, altre sono un po' più di potere, più dogmatiche, comunque servono per portare, penso che le religioni servono per portare l'umanità fino a un certo punto di evoluzione, poi bisogna andare oltre, ognuno il rapporto che è col divino, ognuno lo deve trovare in se stesso. Non può rimanere sempre nell'adorazione, nei riti, in questo, sì, finché sono serviti quello, ma quando sei cresciuto come essenza, come sostanza di persona e hai una tua coscienza individuale, sai che il rapporto con il divino è un qualcosa che senti nel cuore. Perciò da lì in avanti ognuno ci va da solo, il rapporto con Dio è individuale.
Allora, come ha detto prima, l'esorcismo funziona, gli esorcisti.
E diciamo che ce ne sono tanti in giro, ma non tutti sono dei bravi esorcisti.
E la preghiera?
La preghiera è quella di collegarci col cuore al Padre. In quel momento che noi ci colleghiamo con il cuore al Padre e mandiamo una preghiera verso quella persona, di aiuto verso quella persona, da noi al Padre e dal Padre alla persona, qualche cosa fa. Però deve essere fatta col cuore. Non sono necessarie tante parole, poche parole, ma che escono dal cuore come sentire, come compassione, come compartecipazione al disturbo di quella persona.
E la preghiera come rosario per una donna si dà cuore, che è una preghiera di meditazione.
Ma anche quella, se è fatta con il cuore, sono parole che comunque hanno una loro funzione. È una loro funzione, si collegano ad altre parole già dette, in questo modo va a formare, ma ce n'è una più diretta. Quella del cuore, con le parole che escono dal cuore, forse è più diretta di quella.
Ok, grazie.
Grazie.